Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, 11:21 minuti, eccoci puntuali all'appuntamento con il programma di Anna Rita Caroli, che oggi si avvale della responsabilità tecnica di Gina Collauto. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Andiamo a Parma oggi, dove è iniziata la nuova edizione del Festival Verdi, che durerà tutto il mese di ottobre e si è inaugurato con una nuova produzione di Otello, il penultimo titolo del maestro, secondo del suo trittico shakespeariano iniziato col Macbeth, che poi connota la sua vecchiaia, perché dopo Otello verrà Falstaff. E questo Otello presenta numerosi motivi di interesse, prima di tutto il debutto nel regia di Pierluigi Pizzi, il grande uomo di teatro che tanti titoli ha firmato nella sua carriera, prima come scenografo, poi allargando lo sguardo e firmando insieme scene e costumi e regia, ma non aveva mai affrontato Otello. Ci dice Pizzi nell'intervista che ascolteremo: forse dovevo diventare vecchio come Verdi, avere la stessa età di Verdi prima di realizzare il mio primo Otello. Milano, 21 dicembre 1886. È Arrigo Boito che scrive a Giuseppe Verdi, indirizzando la lettera Giuseppe Verdi, Palazzo Doria, Genova, perché Verdi, quando cominciava a fare freddo, già nell'autunno, lasciava la sua villa di Sant'Agata e le sue amate terre emiliane e andava a svernare a Genova. Caro maestro mio, il Moro non verrà più a battere alla porta di Palazzo Doria, ma lei andrà a trovare il Moro alla Scala. Otello è. Il gran sogno si è fatto realtà. C'erano voluti anni, anni e anni e anni di ripensamenti, di dubbi, di voglia di scrivere, di fare, di marcia indietro, ma finalmente, nemmeno due mesi dopo questa lettera, il 5 febbraio del 1887, Otello debutta.
Thank you. sia la sua tomba.
L'inizio, beh, che cosa accadde quella sera di febbraio al Teatro La Scala quando il maestro Verdi, dopo erano passati 16 anni dall'Aida del 1871, finalmente si presentava con un'opera nuova, un'attesa incredibile, no? Da parte di tutti gli addetti ai lavori, la stampa internazionale, il pubblico e l'informazione. Verdi tornava a scrivere un'opera nuova, affidandosi per la prima volta a un librettista come Arrigo Boito. Certo, Boito era già intervenuto nella revisione di Simon Boccanegra, c'erano state delle altre collaborazioni, ma questa volta Boito firma il primo libretto per Verdi di una sua opera nuova. E già dall'inizio, dalla scena del temporale, che è una scena con uno sguardo cinematografico perché è tutta vista dalla riva. Sta arrivando la nave di Otello, c'è la tempesta e i ciprioti, Iago, tutti la guardano e commentano e già si svelano i caratteri, e questa è la grande teatralità della coppia Boito-Verdi, il quale Boito naturalmente consulta da par suo, da grande letterato qual era, consulta il dizionario e ci regala le sue frasi celebri: spasima l'universo, accorre a valchi l'aquilon fantasima, i titanici oricalchi squillano nel ciel, gittate i pali schermi, mano alle fume, vocabolario alla mano per tradurre nell'italiano di oggi questa meravigliosa metrica di Boito. Dunque, l'Otello ha inaugurato il Festival Verdi di Parma. Voglio leggere le ultime righe di quella lettera di Boito a Verdi, e le leggo dalla nuova edizione del carteggio Verdi-Boito, pubblicato dall'Istituto Nazionale Studi Verdiani di Parma, a cura di Marcello Conati. Grazie a questo grande studioso verdiano per la dedizione, l'impegno, l'entusiasmo. Non è più un ragazzino Marcello Conati, che mette nel lavorare. È un'edizione magnifica anche graficamente, con un'ampia prefazione dello stesso Conati. Come finisce quella lettera Boito? Perché la leggo? Perché ci dà conto dell'emozione immensa di Boito nello scrivere a Verdi. Fu tale la fretta con la quale le scrissi l'ultima mia lettera, che mi sono accorto poi, quando era già caduta nella buca della posta, che mi ero scordato di appiccicare il franco staccato bollo. Temevo che lei non la ricevesse. Il budget, e qui scopriamo che già nel 1880 si usava la parola budget, il budget dello Stato ci avrà guadagnato 10 centesimi di multa. Saluti cordiali a lei e alla signora Peppina. Dunque, Annalita Caroli ha intervistato Pierluigi Piz, regista debuttante in Otello, e la prima domanda è stata la teatralità fortissima dell'entrata di Otello, che sussegue la scena del temporale. Sentiremo prima, voglio dire che il temporale l'abbiamo ascoltato nella recente incisione di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra, e l'entrata di Otello, l'esultate di Otello, e poi la voce di Pierluigi Pizzi.
che è un grande momento di teatro. D'altra parte Verdi ci ha abituato in tutta la sua carriera a darci momenti di teatro assoluto. Qui poi ha anche un ispiratore che si chiama Shakespeare e che in questo senso la sapeva lunga, no? Ha fornito una materia ricchissima a Verdi e Verdi ha saputo sfruttarla, utilizzarla genialmente, come già aveva fatto con Macbeth. E anche qui c'è una sintesi perfetta dell'opera shakespeariana, non si è perso nulla, c'è tutto, c'è forse anche qualcosa in più, che è questa musica che Verdi ci ha regalato, che è veramente straordinaria. Per un regista, quando ci si trova di fronte a capolavori di questa portata, che cosa deve fare il regista? Defilarsi in qualche modo e cercare di far capire che quest'opera la sta amando, la sta cercando di renderla, di proporla al pubblico al meglio, al massimo, perché questo merita dei grandi capolavori. Quest'opera si parla di amore dal principio alla fine, ci sono poche altre opere così piene di questo sentimento. L'odio è presente, sì, Iago è
la rappresentazione
stessa dell'odio, del male, della cattiveria, ma poi c'è tantissimo amore e questo è struggente fin dall'inizio, da questo primo duetto, e poi anche durante tutto questo accanimento di Otello verso Desdemona è un atto d'amore che si conclude poi come un sacrificio d'amore. E poi Desdemona, amore purissimo, un amore che non conosce altre facce dell'amore che quello così che solo dedizione, che solo non si rende conto di quello che le sta succedendo attorno. Mm-hmm.
benedetto il frutto, o benedetta di tue materne viscere, Gesù.
Casimira Stoianova, interprete dell'Ave Maria dall'Otello di Verdi. Siamo nel quarto atto, la tragedia si sta compiendo, e ha ragione Pierluigi Pizzi, lei non si rende conto. Non si rende conto di quanto la situazione si sia fatta ormai a un passo dal tragico epilogo finale. La Stoianova diretta ancora da Riccardo Muti, mentre prima abbiamo ascoltato un'altra coppia meravigliosa, Vickers, John Vickers, tenore scomparso recentemente, lo scorso mese di luglio, con Mirella Freni, diretti da Herbert von Karajan, già nella Notte densa, il duetto del primo atto, il duetto d'amore, il duetto dei baci, tre baci, e gli stessi tre baci li darà Otello nel quarto atto, ma i primi sono baci scambiati d'amore, i secondi sono baci di morte, perché Otello la bacia tre volte, Desdemona non se ne accorge perché sta già dormendo, e dal sonno rapidamente poi passerà alla morte. Ma l'esultate che abbiamo ascoltato prima dell'inizio della conversazione con Pierluigi Pizzi, inconfondibile, perché qui davvero Mario del Monaco l'esultate è Mario del Monaco. Sono stati rimproverati a Mario del Monaco certi eccessi, se ne può parlare tanto, ma l'esultate, l'entrata di Otello di Del Monaco rimane l'entrata di Otello che tutti devono studiare per capire come si canta Otello, perché l'omaggio a Del Monaco, un grande cantante, ma anche il centenario della sua nascita. Del Monaco nacque nel 1915. Cosa ha fatto Verdi con Boito di fronte al capolavoro di Shakespeare? Hanno preso una decisione radicale e molto importante. Hanno tolto l'atto veneziano, il primo atto, subito in medias res, subito con il temporale. Comincia così l'Otello Boito Verdi. Dell'atto veneziano parla a modo suo, naturalmente, Carmelo Bene in questo suo essere Otello.
Suo padre m'aveva caro e spesso mi invitava a casa sua, sempre. Mi faceva raccontare la storia della mia vita anno per anno. Le battaglie, gli assedi, il gioco alterno delle mie fortune, ed io narravo dalla mia prima infanzia giorni e giorni, fino al momento stesso in cui stavo narrando e ricordavo disastrosi eventi, commoventi, avventure in terra, in mare, la morte, onnipresente, scongiurata sempre per un capello, filtrando per l'angustia di una breccia, prigioniero venduto come schiavo riscattato da Stemmola! Desdemona! Desdemona seguiva seria seria questo mio raccontare, e quando le faccende di casa l'obbligavano, le sbrigava in un lampo per tornare golosa al mio racconto, il che, osservando io più di una volta, colsi il buon momento e ottenni una preghiera calda, calda, questa, sì.
Non mi temo, se un cuor mato mi vede, ecco la fine del mio cammino. Sei pallida e stanca e muta e bella. Pia creatura nata sotto maligna
meraviglioso dell'Otello, ma quanti ce ne sono nella discrezione dell'intervento di Verdi di fronte al delirio del protagonista, perché lui l'ha uccisa, poi dice, nel frattempo sono accorsi in tanti nella stanza, e lui dice: niun mi tema, non deve temermi nessuno anche se mi vede armato. O gloria, Otello fu. E quel momento comincia a delirare, perché la guarda come se non l'avesse appena strangolata e le dice: come sei pallida e stanca e muta e bella. E qui Verdi tace, c'è solo il canto, ma sull'ultimo aggettivo, bella, e lo Chung lo fa benissimo, Placido Domingo con la direzione di Myung Woon Chung in questa incisione di Otello, soltanto a quel punto, sull'ultimo aggettivo, bella, in piano entrano gli archi, perché sul Bella si allarga il cuore di Otello e si allarga la musica. Momento meraviglioso, e poi si va verso il finale. Otello si ferisce, forse era destino che dovessero morire tutte e due, lui uccidendo lei e poi lui suicidandosi, no? Perché che cosa ha spinto il loro amore? Forse la pietà, forse l'eros, l'attrazione fortissima della donna bianca verso l'uomo nero e viceversa, l'impossibilità di un amore tra la figlia di un patrizio veneziano e un uomo che era stato schiavo, quanti elementi del genio di Shakespeare era messo sul tavolo della discussione. Ritorniamo al carteggio Verdi Boito, che sarà presentato nell'ambito del Festival Verdi martedì 6 ottobre alle 17 sempre al Teatro Regio di Parma. A un certo punto siamo nell'84, perché come ricordavamo prima la gravidanza prima che nascesse Otello è stata ben più lunga anche di quella dei pachidermi, che arriva a diversi mesi. E finalmente, per lettera, perché si usava così, Boito manda da Milano 26 aprile dell'84, siamo passati, ci vorranno ancora 3 anni perché ci vada in scena, manda il Credo di Iago. Credo in un Dio crudel che mi ha creato, simile a sé, che nell'ira io nomo, della viltà d'un germe, d'un atomo, vile sonnato, son scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. I versi nichilisti di Boito. Verdi risponde da Genova, 3 maggio. Caro Boito, poiché non volete, non dirò grazie, ma dirò bravo. Bellissimo questo Credo, potentissimo e shakespeariano in tutto e per tutto. Punto. E poi viene il consiglio. Naturalmente dovrete legarlo con qualche verso alla scena precedente, fa Cassio e Iago. Anche nel colmo dell'ammirazione, Verdi è sempre lucido, fermo, perfetto.
Quello che è certo è che, Iago è quello che mette in moto questa macchina straordinaria, e tutto dipende da lui in qualche modo. Infatti l'opera comincia con Iago, addirittura per me si apre il sipario su Iago da solo sulla scena, e si capisce che tutto il resto è opera sua, insomma è lui che porta Otello mano a mano dentro questa spirale dalla quale non potrà mai più uscire. Iago è un personaggio di una forza straordinaria, è un personaggio già in Shakespeare, ma direi che forse qui in Verdi è ancora più impressionante.
Sonnato. Sono scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. Che da me procede per mio destino a te. Credo che il giusto è un istrion beffardo, e nel viso e nel cuor, che tutti
in lui bugiardo, lagrima, faccio, sbardo, sacrificio e dono.
La morte, il nulla e vecchia fola il c'è, Sergei Leiferkus con la sua mefistofelica risata finale nel Credo di Iago diretto da Myung Woon Chung. Sarà Marco Vratogni lo Iago per l'Otello in scena al Teatro Regio di Parma, la direzione di Daniele Callegari nel ruolo del titolo Lance Ryan, mentre Desdemona è Aurelia Florian, per ricordare i principali interpreti. Sono arrivati molti messaggi a proposito di Desdemona, in particolare queste due osservazioni femminili, naturalmente. Pensiamo sempre a Otello come dramma della gelosia e non del femminicidio. Mi ha fatto pensare Desdemona che non capisce cosa sta per accadere. Grazie per la vostra trasmissione, grazie a lei, cara signora Tiziana. Altra riflessione di Cristina: il tragico di Desdemona è che anche sull'orlo del baratro, come tantissime donne anche oggi, subisce violenza senza proferire parola. Purtroppo nulla cambia. E questa è un'altra riflessione. Karajan e Kleiber e nulla più. Beh, non è vero. Karajan abbiamo ascoltato, Kleiber non l'abbiamo ascoltato, ma l'incisione di Chung è magnifica, con delle finezze, anche di sottigliezze, di scavo di drammaturgia molto importanti. Allora, torniamo a Pierluigi Pizzi, che debutta con un'energia anche lui, insomma, non è più un ragazzino. Io l'ho incontrato, fatalità, durante le prove al Regio di Parma, ed aveva veramente la vivacità, la prontezza di un trentenne. In che stati arriva a questo Otello? Ma come mai nella sua lunga carriera lo incontra soltanto adesso? Sentiamo.
Questo Otello per me è un debutto, almeno come regista. L'avevo già affrontato come scenografo molti anni fa in America, a Chicago, e certamente avevo avuto l'occasione di studiare l'opera e di amarla moltissimo. Non mi è mai più capitato di incontrarlo nella mia lunga carriera. Finalmente questo momento è venuto, sono molto felice, che tra l'altro felice anche che avvenga in un momento alla fine della carriera, in un momento di maturità, di grande serenità creativa. Si può forse apprezzare più a fondo, non lo so.
Ora e per sempre, addio, sante memorie, addio, sublimi incanti del pensiero, addio, schiere folgenti, addio.
Ecco qua ancora l'omaggio a Mario Del Monaco, che è l'ultimo ascolto della nostra di Momus di oggi, della nostra trasmissione Ora e per sempre addio. Ora e per sempre addio, Mario Del Monaco, diretto da Herbert von Karajan. Stavo leggendo il messaggio che mi ha fatto molto riflettere, di un ascoltatore uomo questa volta, a proposito di Desdemona, se capisce o non capisce. E non è vero che non capisce, prega ma sa che c'è da temere, se no perché chiede ad Emilia del velo? In effetti all'inizio del quarto atto, quando Emilia, la sua assistente, insomma, la sua personale domestica, che era più calmo, mi parea, mi ingiunse di coricarmi ed attenderlo. Emilia, te ne prego, distendi sul mio letto la mia candida veste nuziale. Certamente qualche presagio, Boito usa proprio la parola presagio, qualche presagio c'è. Ma per tutti i tre atti precedenti sembrava che Desdemona non si rendesse conto di come si stava tragicamente avvicinando l'epilogo. Bene, sono le 12:01, Momus termina qui, ma un attimo di pazienza e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.